Allora, intanto è con grande piacere che accolgo in studio la nostra Emanuela Borgazzoli. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, far parlare il patrimonio. Quando entriamo in un museo, visitiamo un parco archeologico, un monumento, riusciamo davvero a capire, a vivere come un'esperienza piacevole e allo stesso tempo profonda il patrimonio, gli oggetti esposti, le opere d'arte e le storie che racchiudono? Quante volte abbiamo invece avuto la sensazione di una meraviglia effimera che ci ha lasciato ben poco? Perché il patrimonio a volte non ci parla, non accende la nostra immaginazione, oppure non riusciamo davvero a creare una relazione profonda con esso. Allora, perché questo accade? Com'è possibile invece costruire nuove competenze, nuove forme di mediazione incentrate sulla narrazione e sulla condivisione? Allora, noi lo scopriremo nel nostro dibattito tra poco, ma allora io cedo la parola ad Emanuela per presentare i nostri ospiti.
Sì, perché lo spunto per il tema ci è stato offerto dalla pubblicazione di due testi che appunto indagano questi temi. Il primo è di Giovanni Carrada, si intitola Perché non parli, come raccontare il patrimonio culturale, uscito per l'edizione Joan Levy, Milano 2025. Il secondo volume si intitola Fare nuove le cose, patrimonio culturale e narrazione, uno sguardo pluridisciplinare a cura di Simona Bodo, Silvia Mascheroni e Maria Grazia Panigade, edizioni Mimesis 2024. E oggi abbiamo il piacere appunto di ospitare proprio gli autori e le autrici. In collegamento con noi è Giovanni Carrada. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Lei è curatore di progetti di divulgazione scientifica, autore di programmi televisivi come quelli di Piero e Alberto Angela, da anni progetta e realizza anche mostre, esposizioni museali, interventi di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e industriale italiano. Io saluto anche Simona Bodo, museologa, progettista, ricercatrice indipendente in tematiche legate al ruolo sociale dei musei e allo sviluppo di comunità patrimoniali aperte e plurali, e insieme a Silvia Mascheroni è responsabile del programma del sito Patrimonio e Intercultura promossi da Fondazione ISMU, iniziative e studi sulla multietnicità. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno e grazie per l'invito, davvero.
Abbiamo con noi anche Silvia Mascheroni, ricercatrice, formatrice, progettista nell'ambito della storia dell'arte contemporanea e dell'educazione al patrimonio culturale, che è docente a contratto al Master Servizi Educativi del Patrimonio Artistico dei Musei di Storia e di Arti Visivi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
Buongiorno, grazie per l'invito. Ecco.
Io partirei con Giovanni Carrada, perché questo libro, insomma, non è un manuale d'uso, no? Lei lo specifica, insomma, è un libro di principi e di idee, quasi un manifesto. Io comincerei col chiederle perché ha sentito il bisogno di scrivere questo testo, di ribadire questi principi, perché evidentemente, come dire, oggi i luoghi del patrimonio, che siano musei o siti culturali, cadono in certe trappole.
Allora, io ho scritto questo libro perché sono partito da un'esperienza diversa, che è quella della divulgazione scientifica, non solo televisiva, ma anche nei musei e nelle mostre. E tutta l'esperienza di questo campo è tesa a far parlare degli oggetti o a raccontare dei principi scientifici, dei risultati o delle tecnologie che da sole non parlano. Quindi questo è un campo in cui sono state sviluppate moltissime idee, moltissime sperimentazioni nel corso degli anni, per avvicinare al pubblico qualche cosa che naturalmente da solo non poteva parlare. E quindi quando ho cominciato circa 15 anni fa a occuparmi invece di patrimonio culturale in senso stretto, anche la scienza naturalmente è parte della nostra cultura, quello che ho notato è che in moltissime occasioni viene dato per scontato che i visitatori possano capire quello che stanno vedendo da soli, apprezzarlo da soli, anche goderne da soli, perché poi insomma le visite si fanno nel tempo libero per piacere e non per dovere. E cominciando, in realtà ho sempre visitato tantissimi musei, è sempre stata una passione di una vita, però ho cominciato a fare caso alla assenza in moltissimi casi di aiuti all'interpretazione di quello che si vede, oppure ho visto tanti esempi di opposti, di troppe informazioni date, ho visto tanti esempi di informazioni da un solo punto di vista. Insomma, nella Pinacoteca ci stanno le informazioni storico-artistiche, perché è gestita la Storici dell'Arte, si parla solo punto di vista sulle opere. Quindi si parla per esempio di attribuzioni, di storia del quadro, eccetera, che non necessariamente possono essere le cose più interessanti o più adatte ad aprire al pubblico quell'opera. Allo stesso modo nei musei di archeologia si parla solo di archeologia, mentre invece per esempio manca spesso il punto di vista storico, banalmente.
Poi torniamo su questo idea di
quindi io ho avuto modo molto spesso di fare un confronto con soprattutto con un paese, l'Inghilterra, in cui invece l'interpretazione del patrimonio culturale, perché questa è l'espressione, diciamo così, che si dovrebbe usare, è data una grandissima attenzione. E non è dato mai nulla per scontato, e quando io entro in una mostra, in un museo, ogni oggetto è raccontato e l'esperienza è studiata con grande attenzione, perché io possa non soltanto capire, ma soprattutto quello che sto vedendo, ma anche capire che relazione c'è tra la mia vita, i miei interessi e quello che sono e quello che sto vedendo. Cioè, gli interventi interpretativi aiutano a mettere in connessione
i visitatori,
il luogo, il progetto.
Torniamo poi su questa idea di...
questo è una cosa che in Italia si comincia a fare non da molto tempo, forse azzardo 10 anni, che però sono pochi per imparare a fare un mestiere che è molto diverso da quello della tutela, della conservazione, al quale sono abituati e addestrati.
È stato
molto del personale.
Chiarissimo. Dobbiamo dare spazio anche alle nostre altre due ospiti che sono in collegamento. Torniamo poi su questi aspetti dell'interpretazione. Simona Bodo, al centro invece del vostro progetto, del vostro metodo, c'è la narrazione. Cosa significa però narrare nel vostro approccio al museo?
Ma grazie per questa domanda, una domanda sicuramente importante, perché i termini narrazione o storytelling vengono impiegati con accezioni molto diverse e quindi è molto importante fare chiarezza. Se dovessi riassumere in poche parole che cosa fa Patrimonio di Storie, il nostro gruppo di lavoro, direi che attraverso la narrazione invitiamo le persone a intrecciare la storia del patrimonio culturale con la loro. Il senso del nostro lavoro narrativo, cioè, non è tanto rendere più evocativo, meno autoreferenziale, il registro linguistico con cui il museo comunica con i propri pubblici, quanto piuttosto creare dei legami di senso forti e duraturi tra le persone e patrimonio. Lei parlava prima di meraviglia effimera, ecco, noi lavoriamo proprio in questo senso, creare questi legami di senso duraturi. L'altra peculiarità che contraddistingue il nostro modo di lavorare è il legame a doppio filo, diciamo, con la grande tradizione del teatro di narrazione italiana, e questo grazie all'esperienza della terza cofondatrice di Patrimonio di Storie, che è Maria Grazia Panigada. È da questo incontro tra, diciamo, educazione al patrimonio e teatro di narrazione che nasce la nostra visione della narrazione non come un atto performativo, bensì come un atto del quotidiano e un elemento fondamentale della relazione umana. Nei tempi, alle latitudini più diverse, gli esseri umani hanno narrato e continuano ancora oggi a narrare per il desiderio, per l'urgenza di comunicare, ma anche e soprattutto di condividere vissuti, pensieri, emozioni, aspirazioni. E quindi nel momento in cui applichiamo questo linguaggio veramente universale alla mediazione del patrimonio, ci rendiamo conto che la narrazione ci interpella in prima persona, mette in moto quelle risonanze che l'incontro con un'opera d'arte, un oggetto, una qualsiasi testimonianza patrimoniale suscita nell'esperienza e nel vissuto personale di ognuno di noi, se ci diamo il tempo per guardare in profondità. E qui poi, se c'è tempo, posso approfondire sul metodo, cioè questo tempo non, che sì. normalmente non ci diamo,
non ci
di
diamo,
fronte
infatti.
A un oggetto, a un'opera in un museo.
È necessario anche il tempo. Silvia, volevo coinvolgere Silvia Mascheroni proprio, allora l'altro interrogativo è questo, insomma, ma non c'è il rischio di diluire i contenuti, cioè che ruolo ha il sapere scientifico, insomma, in questo approccio? Occorre una partecipazione, una condivisione che nel vostro progetto sono fondamentali, e però appunto sempre il rigore scientifico quando ci si avvicina al patrimonio culturale, magari facendo anche un esempio di un vostro progetto.
Certo, è assolutamente centrale, cruciale per noi sempre il patrimonio culturale, cioè noi partiamo dal patrimonio culturale nella sua specificità e dunque nella sua specificità per quanto riguarda anche i contenuti esperti, i contenuti specialistici, non si può mai prescindere da questo, e questo viene mediato, questo sapere scientifico viene mediato dagli esperti storici dell'arte con cui noi lavoriamo e con le persone, sono persone con le quali ovviamente condividiamo il progetto, che in qualche modo traducono, tra virgolette, il sapere scientifico in modo tale che le nostre narratrici e i nostri narratori possano assolutamente studiare e formarsi a partire dal patrimonio. Lei tenga conto che la cura e la ricerca di uno stile narrativo è una delle caratteristiche della disciplina storia dell'arte, perché crea connessioni. Certo, come diceva lei, da parte degli esperti e degli specialisti a volte c'è una sorta di timore quasi reverenziale, di diffidenza, perché si teme di banalizzare. E assolutamente il contrario, e questo l'abbiamo verificato per esempio sia con il progetto Raccontami Brera, abbiamo lavorato proprio con storici dell'arte specialisti, e loro stessi si sono meravigliati di quanto e come il loro sguardo si sia, e le loro conoscenze si siano vivificate proprio attraverso il lavoro della narrazione, perché questo permette di far scaturire un confronto prezioso, e poi soprattutto, e chiudo, coinvolgono lo storico dell'arte prima come persona e poi come studioso, e lo fa riflettere sulla distanza tra sapere scientifico e pubblici.
Allora, torniamo a Giovanni Carrada. Lei scrive nel suo libro Vedere e già capire, mi sembra un principio importante, esiste insomma una differenza tra leggere delle parole che riguardano un oggetto che lo spiegano e guardare e osservare invece tale oggetto, che innesca un'esperienza che va oltre il potere delle parole. Quindi siamo sempre un po' nell'ambito della narrazione, come raccontare gli oggetti.
Allora, sì, noi usiamo... quando entriamo in un museo, visitiamo un'area archeologica, noi usiamo tutti i sensi per capire le cose, non dobbiamo soltanto fare affidamento sulle parole che possiamo trovare scritte o ascoltare. E questo è l'abitudine a guardare davvero gli oggetti, guardare davvero un'opera d'arte, sono assolutamente d'accordo, per apprezzare il patrimonio ci vuole tempo. E questo si fa per esempio descrivendo un quadro e quindi aiutando, costringendo in qualche modo la persona a guardarlo davvero. E poi entra il sapere scientifico, perché questo oggetto, quest'opera va contestualizzata, quindi dobbiamo sapere che cosa raccontava all'epoca in cui fu stata realizzata, ma questo vale per un'opera d'arte, ma anche per un manufatto di qualsiasi, e poi c'è il legame vivo con il visitatore, che è, diciamo così, il terzo momento, che è quello di suggerire un possibile significato di quell'oggetto oggi. Per esempio, se stiamo visitando la Reggia di Caserta, oltre dopo aver imparato che cos'era, chi ci vive, eccetera, si può anche suggerire, per esempio, al visitatore di riflettere sul perché, diciamo così, gli autocrati di ogni tempo si fanno costruire delle regge o comunque delle residenze gigantesche. Lo fece Nerone con la Domus Aurea, ma lo fanno anche oggi Erdogan, Putin, o lo fece Ceausescu. E quindi in qualche modo portare un significato del passato nell'oggi, creare questa connessione tra visitatore e oggetto, una connessione viva che inneschi dei pensieri, delle suggestioni, l'immaginazione e anche delle discussioni fra visitatori. Questo vuol dire rendere vivo e interpretare a fondo, perché come diceva Freeman Tilden, che è, diciamo, il padre, diciamo, dell'interpretazione del patrimonio, che scriveva ormai più di 50 anni fa, diceva che se non c'è connessione fra oggetto, luogo e visitatore, se l'oggetto e il luogo non sono rilevanti per il visitatore, la visita è sterile.
Ecco, un altro concetto importante è anche quello del contesto, no? Il contesto, diciamo, è sempre importante per capire anche gli oggetti o ciò di cui si sta parlando, ma soprattutto in un momento come quello dell'oggi, in cui si dibatte spesso di postcolonialismo e di restituzione, come si fa a far parlare le collezioni o personaggi che possono urtare diverse sensibilità? È diventato un compito difficile per i curatori dei musei, mi sembra. Una risposta breve, se riesce.
Allora, in Italia molto spesso lo evitiamo questo problema, quindi non facciamo quasi musei di storia ed evitiamo accuratamente di parlare di queste cose. Detto questo, bisogna sicuramente essere sempre rispettosi delle sensibilità di tutti, però io credo che le verità, le storie anche scomode vadano raccontate, ma vadano appunto contestualizzate. E, per esempio, c'è a Bolzano il Monumento alla Vittoria, che è stato uno degli oggetti più divisivi della storia della Repubblica per decenni, quello fatto fare da Mussolini nel 28 e che è diventato un simbolo dell'oppressione italiana sugli altoatesini, ospita oggi un museo in cui viene raccontata una storia condivisa che vede le vicende dal 28 oggi con gli occhi sia della comunità italiana sia della comunità tedesca, quindi di reinterpretare anche un simbolo, in quel caso di una dittatura e di un passato molto difficile per gli altoatesini, in modo completo, da tutti i punti di vista, invece che cancellarlo lo reinterpretiamo.
Io volevo chiedere, coinvolgere Simona Bodo, perché lei mi diceva quando ci siamo sentite che l'aspetto anche interessante è che siete chiamate a lavorare con questo approccio della narrazione, di memoria e di condivisione anche da attori, diciamo, non culturali, non istituzioni culturali. Questo è molto interessante, Simona Bodo.
Questa è una domanda a cui doveva rispondere Silvia. Comunque
possiamo dare la parola a Silvia Mascheroni.
A Silvia, sì.
Sì.
Volentieri, certo, non sono soltanto istituzioni museali o come dire istituzioni culturali, ma siamo state chiamate, abbiamo lavorato ad esempio a Cesenatico, chiamate dal settore cultura e turismo di Formula Servizi, che è una società cooperativa, a Bergamo dall'Associazione Aiuto per l'Autonomia, che è un'associazione di volontariato sociale, così come un'associazione di volontariato sociale, l'Associazione Nazionale Anteas Grande Arcella Padova, la stessa Fondazione ISVO, con la quale noi collaboriamo per patrimonio intercultura, ha promosso un importante progetto in chiave narrativa. E quindi, insomma, sono tutti soggetti che riguardano l'ambito del museo, delle istituzioni culturali, ma questo perché esprimono il senso della comunità, cioè ci chiamano proprio per dare voce al territorio e alle comunità, nel senso che questi soggetti hanno una presa diretta con le comunità e con il territorio molto di più di quanto non l'abbiano e istituzioni culturali. E dunque per noi è estremamente vivificante e interessante potersi relazionare tramite loro in modo assolutamente diretto con cittadini e cittadine.
E, ecco, noi siamo quasi in conclusione, quindi magari do la parola a Simona Bodo. Abbiamo capito, insomma, che i luoghi del patrimonio culturale, non solo i musei, non sono soltanto appunto luoghi di trasmissione, ma anche e soprattutto devono essere ormai luoghi di relazione, insomma, sfatare anche questo mito della neutralità.
Certo, beh, qui è in gioco una visione di museo direi diametralmente opposta a quella del Museo Tempio, no? Chiuso nella sua autoreferenzialità e nel suo splendido isolamento. E per usare un gioco di parole, quello che cerchiamo di fare nel nostro lavoro è portare le persone a fare esperienza del museo non più, o comunque non esclusivamente, come luogo della conservazione, quanto piuttosto come luogo della conversazione, dove il patrimonio assume nuovi significati grazie proprio all'intreccio con il nostro sguardo, con i nostri vissuti che sono portatori, per così dire, di nuova linfa. È ovvio che una condizione necessaria perché questo tipo di lavoro si possa fare è riconoscere il patrimonio culturale non tanto, come più delle volte ancora accade, come un'eredità ricevuta, no? Preziosa ma alla fine inerte, no? Bensì come un'opera aperta, in costante divenire, che tutti possono interrogare, intrecciare i propri vissuti, non solo per acquisire conoscenze, no? Si parla del museo come luogo di trasmissione, ma anche per attivare nuove riflessioni, consapevolezze, emozioni e relazioni. Quindi il tema delle relazioni è fondamentale. Il museo vive delle relazioni con le persone, il contesto di cui fa parte, essendo un'istituzione pubblica al servizio della società.
Bene, quindi
No, era per fare un esempio pratico di come queste relazioni danno al lavoro museale il suo significato più profondo. Non so se c'è tempo. Insomma.
Velocissima, un minuto, contesto. Così chiudiamo poi con Carrada.
Ecco, Fabbriche di Storie è uno dei progetti che abbiamo curato, un audiopercorso delle gallerie degli Uffizi dedicato a 12 opere del museo, più o meno note. E le hanno raccontate 8 cittadini di origine immigrata che vivono però a Firenze da tanti anni, tanto che tutti hanno la cittadinanza italiana, e alcune operatrici del museo. Quindi nelle sale degli Uffizi gli sguardi di questi nuovi cittadini si sono intrecciati a tal punto con il resto appunto del gruppo di narratori che le operatrici del museo hanno incominciato a guardare le opere con
uno
altri
sguardo
occhi.
Diverso, benissimo, e questo insomma è anche un po' il valore aggiunto. Allora dicevamo il museo non come luogo di conservazione ma di conversazione, luogo di relazione. Allora in chiusura Giovanni Carrada, oggi nei musei più che di curatori potremmo dire che abbiamo bisogno di registi?
Abbiamo bisogno di persone capaci di guardare il tema da fuori, di legarlo agli interessi vivi dei cittadini e capaci soprattutto di usare tutti i mezzi che ci sono oggi a disposizione per far parlare le collezioni o i luoghi. Un'intervenzione oggi si può fare scrivendo dei pannelli, facendo una guida, portando delle installazioni, delle video installazioni, facendo degli interventi di realtà aumentata. Quindi si tratta di saper usare diversi strumenti e di gestirli all'interno di una progettazione di un luogo. Quindi insieme ai tradizionali criteri, per esempio dell'ordinamento delle collezioni, eccetera, per creare un'esperienza importante per il visitatore, quella che permette appunto di non soltanto di imparare qualche cosa, ma anche di partecipare e trovare un legame vivo. E questo è molto importante perché si parla tanto di barriere, giustamente, architettoniche e sensoriali, ma non si parla quasi mai di barriere culturali. Pensiamo che 7 italiani su 10, ci dice l'Istat, non entrano mai in una mostra, in un museo, in un sito archeologico. Quindi c'è tantissimo da fare.
Benissimo, e su questo possiamo chiudere anche perché si è esaurito il nostro tempo, ma noi ringraziamo intanto i nostri ospiti. Grazie Giovanni Carrada per essere stato con noi.
Grazie. Grazie a lei, buongiorno a tutti.
Grazie a Simona Bodo e grazie a Silvia Mascheroni anche per l'esercizio di sintesi di cui avete dato prova oggi, grazie davvero.
Grazie a lei, grazie,
grazie a voi.
Grazie, grazie a chi ci ha ascoltato, e noi abbiamo cercato di raccontare il patrimonio culturale, come raccontarlo oggi, insomma, e far diventare i musei e luoghi che ci raccontano i patrimoni culturali dei luoghi di relazioni umane e di conversazione e di dialogo.